Allora, fratelli, questa mattina riconsidereremo un brano tratto dal Vangelo di Matteo, al capitolo 13, è la famosa parabola del seminatore, che è molto nota. E al versetto 3 c'è scritto: egli parlò loro di molte cose in parabole. Gesù usava le parabole, che erano delle specie di similitudini, che avevano lo scopo non di facilitare la comprensione di quello che diceva, come erroneamente alcuni pensano, ma per renderla più difficoltosa, volendo rivelare la sua parola solo a coloro che si avvicinavano a lui con un cuore predisposto, un cuore sincero. In Luca, capitolo 8, viene detto: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano. E questa parabola del seminatore, a detta di Gesù stesso, sarebbe la più semplice da intendere rispetto alle altre. E anche forse la chiave per scoprire il significato di tutte le altre. Infatti, nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetto 13, dice Gesù ai suoi discepoli: ma se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? È stupefacente vedere come in tutte le epoche storiche, e quindi anche nella nostra, ci siano illustri teologi, dotti di grande fama, che si appressano alla scrittura con la loro intelligenza e spesso non riescano a coglierne il significato, perché la scrittura è come velata ed è rivelata a coloro che sono interessati ad essa e che sono disposti a farsi trasformare da essa. È scritto il versetto 2: c'era tanta folla attorno a lui che dovette salire su una barca e lì porsi a sedere mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Gesù riscuoteva l'interesse delle folle per tanti motivi. Prima di tutto per come viveva, per la santità di vita, poi per quel che diceva e poi per i grandi miracoli che compiva. E ha inciso profondamente nella storia dell'umanità, tanto che a nessun altro è riservato l'onore di dividere la storia in anni prima e dopo. Lui è l'unico. Poi la nascita della Chiesa, che testimonia l'avvenuta sua resurrezione e la sua opera potente nei cuori di coloro che pongono la fede in lui, ha fatto sì che la sua fama sia diventata planetaria, naturalmente. E siamo qua. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Come ben spiegherà, paragona la semina del grano fatta dal contadino all'annuncio della parola di Dio, all'annuncio del Vangelo da parte dei discepoli. E come il seme può cadere in diversi tipi di terreno, così anche la parola può essere annunciata a diversi tipi di persone e provocare naturalmente dei diversi effetti. Il Signore parla di quattro diversi tipi di terreno che sono corrispondenti a quattro diversi tipi di persone. E l'effetto del seme, come dicevamo, è in relazione al tipo di terreno che incontra. Allora, il primo terreno preso in considerazione è la strada. E viene detto, una parte del seme cadde sulla strada, vennero gli uccelli e la divorarono. E al versetto 19 viene fatta la trasposizione. Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno, ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Quindi il diavolo, Satana, è paragonato agli uccelli che divorano il seme che è caduto sulla strada e nello stesso modo ruba quello che è stato seminato nel cuore di quel primo ascoltatore. Nella strada il seme trova un terreno nel quale non può portare frutto. E ci chiediamo perché. Perché il seme rimane in superficie, mentre il presupposto perché porti frutto è che entri in profondità. Ne parla il Signore nel Vangelo di Giovanni, ricordate, no? Al capitolo 12. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Quella morte rappresenta il seppellimento del seme, che è il presupposto proprio perché possa crescere e svilupparsi e naturalmente portare frutto. Nella stessa maniera, il Vangelo, per portare frutto, deve entrare profondamente nel cuore. E perché questo si verifichi, in primo luogo ci deve essere la disponibilità ad ascoltare. E non appressarsi adesso in maniera superficiale, senza interesse. Deve esserci cioè un'anima alla ricerca della verità, disposta a mettersi in discussione pur di scoprire il significato dell'esistenza, lo scopo per cui siamo al mondo. Diversamente il terreno è duro, è impenetrabile e il Vangelo lascia indifferenti. È come che entri in un orecchio e esca dall'altro. Il Verbo vuol proprio dire non comprende, non ascolta, non mette insieme. Una ragione può essere anche rappresentata dal prezzo da pagare che viene richiesto, che è elevato, fratelli, come sappiamo, perché accettare Gesù significa rinunciare alla propria autonomia decisionale ed è una porta stretta, è una specie di morte a se stessi, non è un passaggio semplice. Significa rivoluzionare il vecchio modo di vivere e mettersi in discussione radicalmente. E la maggioranza rifiuta a priori questa prospettiva, la liquida, a prescindere. E l'annuncio viene così vanificato dall'intervento del diavolo, che ruba la parola, come abbiamo visto, come fa l'uccello con il seme che cade sulla strada. E arriviamo così al secondo terreno che viene elencato dal Signore, che è il terreno sassoso. E il seme in questo caso subito germoglia, ma spuntato il sole restò bruciato e non avendo radici seccò. L'uomo ascolta la parola, subito la accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante. Appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, ne resta scandalizzato. Questa è la trasposizione che fa Gesù. La parola anche se accolta e compresa, non ha fatto presa nel profondo. E quindi l'effetto è una specie di fuoco di paglia. Si forma un germoglio senza radice. È un'adesione superficiale, si sviluppa velocemente, ma altrettanto velocemente si estingue. E come dicevamo, c'è un prezzo da pagare per seguire Gesù ed essere suoi discepoli. Innanzitutto viene compromessa la relazione con gli altri. Se ne perde la considerazione, oppure se ne suscita il disprezzo. E bisogna essere disposti a subire questo, e non tutti accettano questa prospettiva. Si può essere derisi, umiliati, e la nostra personalità può venir calpestata. Ed è questa è persecuzione. Gesù, nel Vangelo di Giovanni, dice: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E al versetto 16, capitolo 16, versetto 2, vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di render culto a Dio. E come vediamo, ci sono dei diversi gradi di persecuzione e non tutti se la sentono di correre questo rischio. Si rifiutano a un certo punto di continuare a farsi chiamare discepoli. Rimangono scandalizzati proprio da questi atteggiamenti negativi. Mentre la persecuzione da parte del mondo e da coloro che ci circondano deve essere messa in conto se si vuole seguire Gesù. Perché c'è una vera e propria guerra spirituale che si verifica intorno a noi. Noi non vediamo queste realtà, ma esistono. E il principe di questo mondo, come sappiamo, è Satana, che si scaglia con tutte le sue forze contro i credenti per mezzo di coloro che li circondano, magari con gli affetti più cari, per creare divisioni, distruggere delle famiglie. Gesù stesso ci preavvisa e dice in Luca: pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque si divideranno tre contro due, due contro tre, padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlio, figlio contro madre, suocero contro nuora e nuora contro suocero. Il nemico cerca di distruggere le relazioni, ma anche di scoraggiare coloro che stanno appressandosi alla fede. Quindi si dà da fare, magari coloro che stanno muovendo i primi passi. Io a questo proposito ricordo un episodio occorsomi tanti anni fa. Come sapete, per più di 20 anni noi ci siamo riuniti a casa mia con un piccolo gruppo di preghiera una volta alla settimana con altri fratelli e sorelle, per pregare, per lodare il Signore, per meditare la parola. E per alcuni mesi ci frequentò un signore con sua moglie, che avevo conosciuto, al quale avevo parlato di Gesù, ed era pieno di entusiasmo, di zelo, e frequentava con assiduità proprio. Ma una sera saltò fuori questo argomento della persecuzione, cui può andare incontro il credente, e anche, diciamo, il prezzo da pagare. Cosa voleva dire esattamente dare la vita a Gesù? E ci furono diversi interventi da parte di diversi fratelli, e vidi che rimase colpito perché aveva una risposta a tutte le domande che faceva. E quando uscì, io dissi ad Angela: questa sera il Signor ha proprio compreso cosa significa dare la vita a Gesù e che cosa comporta. E aggiunsi: se lo rivediamo, vuol dire che è proprio intenzionato a seguirlo. E non l'abbiamo mai più visto. evidentemente era rimasto scandalizzato da ciò che avrebbe potuto subire. Io non posso trarre naturalmente nessuna conclusione, come nessuno di voi, ma le cose sono andate così e mi ha fatto tanto pensare a questo terreno. Se parliamo poi di persecuzioni, sappiamo, come dicevamo, che ci sono diversi gradi in certe latitudini. Tutt'oggi ci sono persecuzioni terribili, tutti i giorni noi preghiamo per la Chiesa perseguitata, proprio perché tanti credenti devono riunirsi di nascosto, come sappiamo, per condividere la loro comune fede, e quanti subiscono delle violenze, come sappiamo, da parte, ad esempio, dei fondamentalisti islamici, come in Africa, in Afghanistan, oppure dei signori della droga, come in Colombia. E il sangue dei martiri cristiani è stato e continua ad essere versato in tutte le epoche storiche. E arriviamo così al quarto terreno, cioè al terzo tipo di terreno, il seme seminato fra le spine, che crescendo lo soffocano. E il Signore paragona queste spine alle preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza. E partiamo da quest'ultimo. Già nel discorso della montagna il Signore aveva messo in guardia i suoi discepoli dal pericolo di inseguire la ricchezza. Ricordiamo in Matteo 6, nessuno può servire a due padroni. O odierà l'uno o amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Non potete servirli entrambi. Sono incompatibili. Come mai la ricchezza viene definita un inganno? Perché l'accumulare denaro ti fa credere di raggiungere soddisfazione interiore e invece genera l'effetto opposto. Perché vengono moltiplicate le ansietà, le preoccupazioni, il disagio interiore. Questo disagio interiore, anziché calare, cresce. E aumenta la bramosia di accumularne sempre di più e non si raggiunge mai la fine. E si entra come in una specie di spirale, fino al punto di arrivarsi a privare anche degli alimenti necessari pur di accumulare. Ho visto situazioni terribili a questo proposito, che confermano quanto dice l'Apostolo Paolo nella prima Timoteo: non abbiamo portato nulla in questo mondo, nulla possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo di che mangiare, di che coprirci, accontentiamoci. Al contrario, coloro che vogliono arricchire cadono nella tentazione, nel laccio, in molte bramosie insensate e funeste che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento del denaro è la radice di tutti i mali. Per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori. L'attaccamento al denaro è la fonte di tutti i mali. È un idolo despota che ci porta fuori strada e ci impedisce tante le volte di appressarci al Signore. Ricordiamo la parabola del giovane ricco. Aveva osservato tutto, ma quando il Signore gli chiede: lascia tutto e seguimi, se ne andò triste, perché il denaro per lui era un idolo più grande del Signore. Le altre spine invece sono dette le preoccupazioni del mondo. Che cosa sono queste preoccupazioni del mondo? Noi sappiamo che prima Giovanni vengono elencate le caratteristiche del mondo: concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita. ma possono essere riassunte nelle famose tre S: sesso, soldi, successo, verso i quali noi siamo protesi al raggiungimento di questi obiettivi. E andando avanti per quella strada, il disagio interiore, anziché sopirsi, aumenta sempre di più. Addirittura, come preoccupazione, si può arrivare al timore di non avere neppure i mezzi per campare, oppure proiettare tutti se stessi sul lavoro, e quanti ce ne sono, fino a trascurare le responsabilità di famiglia, penalizzando la comunione coi propri figli, tutti presi da questo desiderio di successo, successo. E in tutte queste situazioni è l'ego che naturalmente esige soddisfazione e ha la meglio, e il seme non attecchisce perché la gloria dell'uomo che viene ricercata viene anteposta a quella di Dio. A proposito di questa gloria dell'uomo, quanto siamo tutti condizionati dall'impressione che diamo agli altri? Quanto desideriamo essere considerati, innalzati, apprezzati? Dopo che l'uomo si è cibato del frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male, sembra quasi che proprio la gloria dell'uomo sia diventato il problema base della nostra anima. E ognuno di noi ha come costruito una specie di trono sul quale si pone e sul quale resta per essere considerato dagli altri, ed è tutto proteso a difendere questo trono e a incrementare il numero di coloro che lo elevano, che lo considerano. Ma se vogliamo essere servitori di Gesù, è necessario che scendiamo da questo trono. Diversamente non siamo idonei, perché in Ebrei 12:2 è detto che il Signore Gesù si sottopose alla croce disprezzando la vergogna. Cioè la croce non è solo morte a se stesso, ma è anche vergogna, disprezzo da parte degli altri. In alcune traduzioni è vituperio, e servire Gesù spesso questo comporta. Se noi cerchiamo l'approvazione degli altri, stiamo percorrendo la strada sbagliata, fratelli, e non possiamo essere dei discepoli di Gesù. E infine c'è il terreno buono. Il terreno buono che produce frutto, chi il 30, chi il 60, chi il 100. Come vediamo, quindi, c'è una netta distinzione fra i primi tre terreni elencati e quest'ultimo. I primi tre rappresentano coloro che si sono accostati al Vangelo ma non lo hanno accolto nella maniera idonea. E abbiamo visto che sono elencate le cause specifiche che determinano questo: persecuzione, inganno della ricchezza, preoccupazioni del mondo. L'ultimo terreno, invece, ci descrive il credente autentico, colui che è nella situazione interiore giusta. Solo qui viene usato buono, che è kalos, che vuol dire anche bello, ma vuol dire anche opportuno, favorevole, propizio. Il seme qui trova la giusta collocazione, perché entra in profondità e può essere così sepolto e sprigionare tutta la sua potenza. E qui è la descrizione di quello che avviene nel nato di nuovo, cioè la vita di Dio, la vita eterna che si sprigiona dentro di lui. Ed è la descrizione dell'esperienza di chiunque si ravvede autenticamente e accoglie questa buona notizia di Gesù che ha versato il suo sangue alla croce per la remissione dei nostri peccati e che dichiara fallimento davanti a Lui e lo designa proprio Signore e Salvatore e gli dice: da oggi sono d'accordo di come tu organizzerai le circostanze della mia vita. E questa è la descrizione della rigenerazione, che è l'esperienza più straordinaria che possa fare l'uomo in questa vita terrena e che rende l'uomo, come dice nella seconda lettera di Pietro, partecipe della natura divina. Ragazzi, è una cosa impressionante, straordinaria, pensare a Dio che ci comunica la sua stessa natura. E questo è successo in tutti coloro che si sono autenticamente ravveduti e che autenticamente hanno dato la signoria a Gesù della loro vita. Questo terreno buono è colui che ascolta, comprende e mette in pratica. Quel comprende può essere anche detto crede. Però qui dobbiamo stare attenti, fratelli. Dobbiamo stare attenti perché la cosa si realizza servendo nel regime nuovo dello spirito e non nel regime vecchio della lettera. È una specificazione che va fatta, perché quanto siamo tentati noi di mettere in pratica la parola di Dio con le nostre risorse. Ma se lo mettiamo con le nostre risorse ci carichiamo di pesi e inesorabilmente falliamo. E invece dobbiamo servire nel regime nuovo dello spirito, cioè non riporsi sotto la legge, ma permettere per mezzo della fede alla vita di Dio che è presente in noi di manifestarsi attraverso di noi. E questo vuol dire camminare secondo lo spirito. Lasciare che il seme produca liberamente il suo frutto, perché la nostra tentazione, il nostro protagonismo ci porterebbe ad intervenire e quindi evitare che questo si realizzi. C'è un versetto nella scrittura, l'abbiamo citato anche in una recente preghiera mattutina, che è in Ebrei 12:1, che dice: anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di testimoni, ricordiamo Ebrei 12 viene dopo Ebrei 11, che è l'elenco dei grandi uomini di Dio del passato, deposto tutto ciò che è di peso, il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza la corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Lui è autore e perfezionatore della fede, a condizione che noi deponiamo il vecchio uomo e indossiamo il nuovo. Perché quello che viene detto, che è descritto là nel versetto, capitolo 12, al versetto 1, deporre tutto ciò che è di peso è il peccato, deporre tutto ciò che è di peso è la nostra carne che è di peso, è il mio io che è di peso, è quello che io devo deporre, perché è quello che produce il peccato. Se lascio che la mia carne vada avanti, inesorabilmente produce peccato. Allora deposto quello e tenendo fisso lo sguardo su Gesù, cioè chiedendo il suo intervento, guardando a Lui, ecco che posso correre nella mia corsa, camminando così secondo lo Spirito, permettendo alla vita di Dio di operare attraverso di me. Quindi deporre tenore fisso. Il tempo passa, bisogna che... Ma come mai, un'ultima domanda, come mai producono la produzione di 100, di 60 e di 30? Ci sono alcuni fattori, non li ho elencati tutti, ma ho cercato di vederne alcuni. Prima di tutto bisogna ricordare sempre che il Signore ha dato diversità di talenti ad ognuno di noi. Non tutti abbiamo gli stessi talenti e sarà Lui che saprà giudicare in maniera obiettiva il prodotto di ognuno di noi. Non sta a noi giudicare, vedere magari un fratello produce tanto frutto, di oh, ma accidenti, quello produce il 100. Poi bisogna vedere quanti talenti ha avuto e come li ha usati. Quindi lasciamo che sia il Signore, non interveniamo noi a fare dei giudizi che ci portano fuori strada. Anche le diverse attitudini caratteriali naturali che sono di nascita, svolgono la loro funzione. E poi, soprattutto, la nostra responsabilità individuale, personale, perché come abbiamo visto è tutto per grazia, anche la santificazione, ma c'è un qualcosa che dipende da noi, fratelli. Il Signore non è autore, perfezionatore della fede senza che noi facciamo la nostra parte. La nostra parte è indispensabile, ma qual è questa nostra parte? È quella di allineare la fede, è quella di permettere a questo seme di portare il frutto che vuol portare dentro di noi. Quindi vegliamo, fratelli, e riscattiamo il tempo, cioè sempre più spesso, come ci diciamo tutte le mattine, come ci diceva anche Massimo nell'introduzione, e come costantemente ci invitiamo a fare. Guardiamo a Lui, mettiamoci da parte attraverso la fede e lasciamo che Lui continui quell'opera straordinaria che vuole compiere attraverso di noi e soprattutto realizzi quella comunione con noi che è il desiderio del suo cuore. Ci ha comunicato la sua vita, ci ha messo a morte l'uomo vecchio. Qual è lo suo scopo? È semplicemente avere comunione con noi, che noi gli permettiamo di agire libero e indisturbato attraverso di noi. Sia benedetto il suo nome.